Ieri abbiamo esaminato il decreto legge come strumento che è previsto, quale straordinario e eccezionale, ma spesso viene usato come strumento di legislazione ordinaria. Vi ho indicato le sentenze della Corte che hanno cercato di arginare questo fenomeno e sono parzialmente riuscite. Dopo la sentenza del 96 il decreto legge è sostanzialmente sparito. Per alcuni anni. Cosa vuol dire sparito? Vuol dire che il governo ha capito che non potendo reiterare il decreto legge doveva mettere in un decreto legge soltanto le cose che riusciva a far passare in 60 giorni. Vedete, la tassatività del termine di 60 giorni è importante per questo. Se tu vuoi far passare con decreto legge la riforma della pubblica amministrazione, non ce la farai mai, perché in 60 giorni questo non è un compito che può essere assolto dal Parlamento. Se tu invece devi risolvere un problema effettivamente urgente, come può essere i provvedimenti per i terremotati, questi 60 giorni addirittura esauriscono i loro effetti. Quando il Parlamento avrà convertito in legge, probabilmente quella legge non avrà più applicazione, perché l'applicazione l'ha avuta in quei 60 giorni. È stato previsto lo strumento per questo scopo, ottenere subito l'applicazione della normativa. Potremmo anzi dire che la teoria vorrebbe che un decreto legge adottato in presenza dei suoi presupposti è un decreto legge che una volta che ottiene la conversione ha già abbondantemente esaurito i suoi effetti, per cui la conversione del Parlamento è in qualche modo un'approvazione dell'operato del governo, ma è un operato participio, non qualcosa che ancora opera. Mentre nella prassi precedente, e come vedremo anche nella prassi attuale, i decreti legge erano stati assunti come strumento di legislazione ordinaria che addirittura anticipava le riforme, le scandiva. Man mano che la riforma andava avanti in Parlamento, il governo reiterava il decreto legge aggiornando la normativa. C'è un assoluto stravolgimento dello strumento. Dopo la sentenza del 96 sembrava che il decreto legge fosse tornato nell'alveo di un uso normale. Lo è stato per qualche anno e ultimamente il decreto legge è tornato in grande auge. In particolare questo governo, disponendo di una larga maggioranza in Parlamento, ritiene di poter fare con decreto legge delle cose solo perché ha in mano gli strumenti parlamentari per ottenerne l'approvazione. Questa è una novità, vi dimostra come le regole poi operano in maniera molto diversa a seconda delle situazioni di fatto. Abbiamo un governo che dispone di una buona maggioranza e ufficialmente anche coesa, non soltanto, ma alcuni strumenti del diritto parlamentare che nel frattempo si sono abusivamente imposti, consentono al governo di operare con delle tagliole, delle saracinesche, in modo da ottenere l'approvazione dei suoi decreti legge in scatole chiuse. E vi ho già accennato all'espediente del maxi emendamento, che è un espediente che risale nel tempo, ma che è stato usato sempre in situazioni molto particolari, che ormai è diventato un modo normale di legislazione. Io faccio il decreto legge con cui riformo la scuola o introduco il voto di condotta e grembiulino, grande riforma della scuola, taglio anche un po' di soldini già che ci sono, e questo decreto legge opera immediatamente. Addirittura nel testo originale prevedeva di operare con quest'anno accademico, adesso è stato aggiornato il prossimo anno accademico, il che vuol dire che ha perso i requisiti di necessità e urgenza, tra l'altro, dichiaratamente persi. E questo decreto legge arriva in Parlamento e il primo voto è stato tagliolato, nel senso che il governo a un certo punto ha presentato un maxi emendamento, questo maxi emendamento ha sostituito l'intero testo in discussione della Camera, voto di fiducia, approvato. Voi capite che questo è un modo con cui il decreto legge recupera la sua funzionalità in qualche modo, no? La sua funzionalità nel senso che il governo riesce ad avere la certezza che in 60 giorni è convertito, non c'è bisogno di reiterarlo, ma diventa uno strumento con cui nuovamente veicolare le riforme e altre manovre complesse. Il che gli fa capire perché nel frattempo la Corte Costituzionale, con la sentenza del 2007 e la sentenza del 2008, abbia incominciato a dire: attenzione, io controllo la sussistenza dei presupposti anche quando la legge è convertita. Cosa non trascurabile, non affatto trascurabile. Questo significa che chi fosse danneggiato dal decreto legge può arrivare, poi lo studieremo bene, alla Corte Costituzionale impugnando la legge di conversione perché ha un vizio formale in procedendo. È un vizio non sanabile causato dal fatto che il decreto legge è stato emanato senza i presupposti di necessità e urgenza. Vedremo se poi questo nuovo abuso della decretazione d'urgenza riuscirà a essere rimesso in regola della Corte Costituzionale oppure no. Sta di fatto che negli anni in cui il decreto legge è sostanzialmente sparito, il governo ha trovato un altro modo per impossessarsi della funzione legislativa. E questo modo è l'altro decreto, il decreto legislativo delegato. L'articolo 77 ci dice: il governo può emanare decreti delegati, dopo tot tempo c'è il Parlamento che li converte in legge. L'articolo 76 ci dà un altro strumento e dice che il Parlamento può, con legge, delegare il governo a fare un decreto legislativo. Vedete, il ruolo del Parlamento è posticipato rispetto al decreto nel decreto legge e anticipato invece rispetto al decreto legislativo. Mentre il decreto legge è uno strumento di cui il governo si impossesse, su sua responsabilità, senza un'autorizzazione del Parlamento, ma perché la necessità lo spinge ad adottarlo, è addirittura costretto. Guardate che la cosa è interessante, cioè un governo che non emanasse un decreto legge di fronte a una situazione di pericolo per la comunità, sarebbe un governo che viene a meno un suo compito. Quindi il governo su sua responsabilità adotta il decreto legge, il decreto legge entra immediatamente in vigore e poi il Parlamento convalida l'operazione, facendo transitare la disciplina provvisoria stabilita nel decreto in una disciplina definitiva contenuta nella legge di conversione. Nell'altro caso invece abbiamo un procedimento inverso, è il Parlamento che con la sua legge delega il governo a produrre una normativa che avrà la forma di un decreto legislativo. Ma questo avviene su delega del Parlamento, su preventiva autorizzazione del Parlamento. Che cosa ci dice l'articolo 76? L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al governo se non con determinazione dei principi e criteri direttivi, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. L'articolo 76 inizia dicendo: il governo non può senza delegazione delle Camere, e quindi ci aggiunge ancora un elemento, e cioè che ci deve essere una legge formale. Questi sono gli elementi che ci dà la Costituzione e cerchiamo di capirli. Primo, legge formale. Legge formale, addirittura l'articolo 72 a cui vi avevo accennato ci dice con riserva di assemblea, cioè non può essere fatta una delega né con atto con forza di legge né con un procedimento abbreviato in commissione. La commissione deliberante non può approvare una legge che contiene la delega. La delega deve essere fatta con legge formale e questa legge formale deve essere approvata con procedimento ordinario, non in commissione. Sono due regole precise, due regole spesso evase, perché qualche volta capita che lo stesso legislatore non si accorga di dare una delega. La delega è nascosta nella normativa e non è così evidente, ma sono vizi formali della delega questi qua, sarebbero. Che cosa delega? Delega l'esercizio di una funzione. È usata una terminologia tecnica, non è delegata la funzione, ma l'esercizio, come dire, è una, non un atto di trasferimento, ma un atto che consente al governo di esercitare la funzione legislativa esclusivamente per quell'oggetto definito e per quel tempo limitato. Quello che vuole evitare il Costituente è che ci sia una delega stabile, perenne e illimitata della funzione legislativa. La funzione legislativa deve stare in capo al Parlamento e il Parlamento non se ne può spogliare. Vedete, queste norme non sono norme che stringono il potere del governo, stringono il potere del Parlamento, mettono il Parlamento nell'obbligo di occuparsi della funzione legislativa e quindi restringono la sua possibilità di delegarne l'esercizio al governo. Chiaro? Il perché di questa disposizione è legato al fatto del precedente svuotamento della funzione parlamentare durante il fascismo. Il fascismo non ha mai abrogato lo Statuto Albertino. Semplicemente ha usato il meccanismo della delega con assoluta generosità, per cui alla fine il Parlamento si riuniva ogni tanto per delegare il governo a fare tutto il resto. Questo è un pericolo che oggi abbiamo ben presente, perché da diversi anni, non solo in questa legislatura ma anche nelle legislature precedenti, le deleghe al governo hanno svuotato di funzione legislativa il Parlamento. E allora dobbiamo riuscire a capire come questo si produce e quali sono gli anticorpi che la Costituzione ha introdotto per evitare questo fenomeno. La delega è al governo, qui vale il principio di collegialità, per cui deve essere comunque un atto approvato dal Consiglio dei Ministri. E poi il decreto, come tutti i decreti normativi, è emanato dal Capo dello Stato. È un atto del Presidente della Repubblica, l'emanazione del decreto. La legge di delega deve contenere tre elementi. Uno, due, tre, che non sono la stessa cosa, ma sono tre cose diverse. Tempo limitato. La delega è una delega a tempo, per cui c'è una scadenza. La legge delega il governo a emanare decreti entro 180 giorni, 6 mesi, un anno, 2 anni, dipende. Questo è lasciato alla discrezionalità del Parlamento, dipende anche dalla complessità della delega. Tenete presente che la delega certe volte è una delega estremamente complessa, anzi forse sarebbe opportuno che io vi dicessi per che cosa viene usata la delega. Spesso si dice, al centro di esami, vengono delegate al governo funzioni normative, sì, insomma, minori, un accidente. Tenete presente, cosa che generalmente gli studenti di giurisprudenza non sanno finché non si laureano, anche dopo, che i quattro codici, civile, penale, procedura civile, procedura penale, sono quattro decreti delegati. Sia quelli formati prima della Costituzione, sia l'unico formato dopo la Costituzione, quello di procedura penale. E perché sono decreti delegati? Ma per il semplice fatto che il Parlamento non si può mettere a discutere 2.900 articoli del Codice Civile. Ve lo potete immaginare 2.900 articoli del Codice Civile che passano 6 letture in ogni Camera, cioè 12 letture, e alla fine dovrebbero costituire un corpo coerente, con riferimenti, rinvii interni, con una costanza di terminologia? È impossibile una cosa del genere, a parte che il Parlamento non ci metterebbe, tanto di quel tempo che la legislatura finirebbe prima. Non è materialmente pensabile, per cui i codici sono una tipica funzione delegata. Altro che cosa normativa da poco, è una normativa fondamentale. I codici, tutto ciò che riguarda l'assetto della pubblica amministrazione, tutto ciò che riguarda il regime fiscale, tutte le leggi sull'IVA, sull'IPEF, eccetera, sono leggi delegate, perché anche lì ci sono delle particolarità tecniche di contabilità e di conoscenza degli apparati che non possono essere nel patrimonio culturale del Parlamento e possono essere discusse politicamente. Sono sempre, costantemente, necessariamente delegate al governo. Ora, queste deleghe ovviamente hanno un tempo che deve essere definito, ma non si sa quale sia, perché questo stabilisce la delega, deve avere un oggetto delimitato, ma anche qui non si prende tanto, perché significa che cosa? La legge dice che il governo è delegato a emanare il codice civile, l'oggetto è limitato, entro 2 anni il tempo è limitato, ma voi capite che questo sarebbe un potere enorme che si dà al governo. Ecco che allora il vero punto critico del sistema è questa voce, i principi e criteri direttivi. Cercate di capire quando studiate le cose che studiate, perché vi assicuro che l'80% è una domanda di quelle, come dire, adesso ti faccio un favore, ti chiedo una cosa semplice, la delegazione legislativa. Sorriso, comincia, la legge di delega deve contenere tempo limitato, oggetto definito e poi si può preparare l'esame così. Cioè, non sono 3 cose a buttare a memoria, non sono 3 paroline così a vanvera, sono 3 meccanismi di controllo, di cui il più importante e il più complicato da capire è questo dei principi e criteri direttivi. Che cosa sono i principi e criteri direttivi? Sono una formula che usa la Costituzione e che spesso è considerata una formula come specie di india, cioè ci dice con 2 termini la stessa cosa, per spiegare che il Parlamento non dà una delega in bianco. È necessario, è un contenuto necessario, che il Parlamento indichi nella legge di delega una parte della normativa, i principi della normativa e quelli che sono i criteri che devono dirigere il governo nell'estendere la normativa d'attuazione. È una normativa d'attuazione in qualche modo. Se voi prendete la delega che è stata fatta al governo per il codice di procedura penale è una delega che contiene, adesso non mi ricordo quante pagine, ma diverse pagine di normative. Pagine in cui il Parlamento dice quali sono le opzioni che il governo deve implementare. Per esempio, la scelta del modello processuale di tipo accusatorio e non inquisitorio, per cui non è il giudice penale che interroga l'imputato e ricerca la verità, ma sono le parti, PM e l'avvocato, che discutono, il giudice fa da arbitro secondo il modello americano, sia pure una versione Pummarola in coppa all'italiana. Questo modello è già definito nella legge di delega. Le garanzie della difesa sono già poste nella legge di delega. Il funzionamento dei diversi gradi e delle diverse fasi del giudizio è già contenuto nella legge di delega. Per cui la delega, il Parlamento delegando il governo, esaurisce una parte della funzione legislativa, fissa i principi, le norme generali, e lascia poi al governo un compito più o meno ampio di attuazione. Non tutte le deleghe sono così, ci sono delle deleghe anche senza nessuna indicazione. Per esempio, ogni volta che il Parlamento fa una legge di riforma di qualcosa, siccome quella riforma impatta l'ordinamento, la famosa vasca da bagno, e non si sa bene in che misura e in ogni dove di questo impatto, alla fine c'è una delega in cui si dice: il governo è delegato a emanare norme di coordinamento. Non ci sono principi e criteri direttivi, ma la parola coordinamento è il senso del potere esercitato dal governo legittimamente. Ci sono due cose importanti da capire, perché queste sono il frutto della prassi. Primo, non c'è limite nella fissazione dei principi, ossia il legislatore può anche dettare un'intera disciplina lasciando al governo funzioni minime di attuazione, di completamento della disciplina. Il Parlamento può anche invece trattenersi, mettere pochi principi. In questo caso, di solito, il Parlamento, piuttosto di mettere norme di principio, mette norme di procedure. Cosa vuol dire norme di procedure? Non vincola il contenuto del decreto delegato, ma vincola le modalità con cui si produrrà quel decreto delegato. Per esempio, adesso è stato presentato alle Camere una cosa buffa che passa col nome ridicolo di federalismo fiscale, di federalismo non c'è proprio niente naturalmente, è una baggianata, e questo disegno di legge ha norme di procedure pesanti. Per esempio, si dice il governo, prima di emanare i decreti delegati, è una legge di delega, una maxi legge di delega, prima di emanare i decreti delegati dovrà raggiungere l'intesa con le regioni. Capite? Questo è un vincolo di procedimento. Tu hai un potere da esercitare, definire tutto il quadro delle partite finanziarie da Stato e Regione, ma nel definire questo quadro tu devi raggiungere un'intesa con le regioni. E poi dice anche che tipo di intesa, che naturalmente è un'intesa facilmente superabile, per cui un vincolo anche non così pregnante. Ma l'idea che il Parlamento deleghi il governo a emanare norme che sono codecise o sono influenzate da soggetti che stanno fuori dall'ordinamento dello Stato, come possono essere le regioni, mi dà l'idea di come il Parlamento, piuttosto di dire che cosa vuole fare sul piano del federalismo fiscale, nel contenuto dice: il federalismo fiscale lo devi costruire con il consenso delle regioni. è come un vincolo di procedimento, non un vincolo di contenuto. Sempre, ormai, il vincolo procedurale è legato al Parlamento stesso, nel senso che il governo deve seguire un certo procedimento. Allora, iniziative. Il ministro propone al governo il testo del decreto delegato, decreto legislativo. E fin qua ci siamo. Il governo deve acquisire, perché lo dice la legge 400 sulla presidenza del Consiglio, il parere del Consiglio di Stato. La legge di delega può prevedere che il governo acquisisca il parere di commissioni parlamentari. Talvolta deve acquisire il parere di altri soggetti, tipo le regioni. Che valore hanno questi pareri? Il Consiglio di Stato dà un parere. Il Consiglio di Stato che cos'è? Il Consiglio di Stato è un organismo che ha una doppia funzione, quella di consulenza tecnica di legittimità sugli atti del governo, nonché è giudice amministrativo di secondo livello, e dove è il giudice a cui ci si rivolge impugnando le sentenze dei TAR, che sono i tribunali amministrativi regionali, che sono i giudici amministrativi di primo livello. Meriterebbe un lungo discorso del Consiglio di Stato, perché è una struttura ben poco trasparente. E diciamo però che in questa fase il Consiglio di Stato svolge funzione consultiva, è il consulente legale del governo. Il Consiglio di Stato dà un parere sulla legittimità. Che tipo di parere è? Nella dottrina del diritto pubblico si distinguono tre pareri. La funzione consultiva si svolge attraverso pareri. Facoltativi, obbligatori e vincolanti. Parere facoltativo è un parere che può essere richiesto, ma non deve essere richiesto. Parere obbligatorio è un parere che deve essere richiesto, ma non deve necessariamente essere seguito. Il parere vincolante è un parere che deve essere richiesto e deve essere seguito. Chiaro? Giuseppina è un termine vecchio. Chanel deve uscire di casa e allora, in dubbio se la scarpa è adeguata, chiede alla mamma: mamma, secondo te vanno bene queste scarpe oggi? Questo è un parere facoltativo, nessuno gli ha detto di consultare mammina sulle scarpe. Mammina gli dice: ma io penso che no, perché pioverà. Vabbè, non mi frega niente, vado via lo stesso. Parere facoltativo. Certe volte le amministrazioni si comportano come Chanel, nel senso che di fronte a un dubbio interpretativo di una legge, per evitare di fare degli atti che poi possono essere impugnati, chiede al Consiglio di Stato un parere. Parere obbligatorio è un'altra cosa. Il parere obbligatorio è che Chanel sa che per una regola non scritta della famiglia, prima di uscire deve passare il controllo della mamma, che deve vedere se è vestita con pudicizia. Però sa anche che la mamma ci tiene a vedere come esce, ma poi lei fa il cavolo che vuole. è, come dire, un obbligo di cortesia, dire alla mamma: ti piace come sono vestita? La mamma gli risponde: no, mi fai schifo, cioè, ciao mamma, ci vediamo stasera. Ed è un parere obbligatorio, esattamente come il parere del Consiglio di Stato. La legge prevede che il governo acquisisca il parere del Consiglio di Stato, ma se il parere del Consiglio di Stato è negativo, questo non impedisce al governo di procedere. L'unico aggravio è che se il parere è negativo c'è un obbligo di motivazione. Capite? Questo vuol dire che il Consiglio di Stato dà un parere negativo, la cosa torna al governo e il governo deve rideliberare. E nella motivazione dell'atto scriverà: visto il parere del Consiglio di Stato che si è espresso in termini negativi, considerando peraltro che non me ne può fregare di meno, la motivazione è solo in questi termini, delibera lo stesso atto. Non è che questo atto sia viziato, sarebbe viziato se non ci fosse la motivazione, ma se il governo motiva si può discostare dal parere, perché il parere è obbligatorio. Parere vincolante invece è una tragedia. Perché Chanel va dalla mamma e dice: mamma, posso uscire così? Nah! Torna in camera sua e cambia toilette. Dopo un certo numero di ore uscirà con la gonna lunga, la maglietta così, un po' ingombita. E chi ha deciso che cosa si mette addosso Chanel? Chanel o la mamma? La mamma. Per cui il parere vincolante è un trasferimento di funzione legislativa, la funzione decisionale. La funzione decisionale va altrove. E chi dà e chi rilascia il parere che decide, e non chi lo chiede. Negli altri due casi chi chiede resta padrone della decisione, nel parere vincolante invece la decisione transita. Allora, quando la legge prevede che il governo acquisisca, prima di adottare l'atto definitivamente, il parere delle commissioni parlamentari, questo parere di che tipo è? Su, datemi una risposta. Il fatto che la legge preveda che il governo, prima di emanare il decreto legislativo, debba ascoltare il parere della commissione parlamentare competente, introduce che tipo di parere? Facoltativo, obbligatorio o vincolante? Oh, beh, facoltativo no. Obbligatorio o vincolante? Obbligatorio. Nessuno dice vincolante?
Perché nessuno dice vincolante?
Perché non può essere vincolante? Datemi uno straccio di ragionamento giuridico. Perché questo parere non può essere vincolante? Allora non sapete perché avete risposto. Avete risposto giusto. Perché? Mi dia uno straccio di motivazione del perché, se no la risposta è con la monetina, capito? E questo le darebbe che principio? E questo le darebbe che principio? Suggerire cazzate sono capace tutti. Allora, che principio verrebbe leso? Principio di tipicità. Il Parlamento può fare le leggi e c'è un procedimento da seguire per fare le leggi. Il governo può essere delegato, ma non ci può essere una forma intermedia per cui l'atto viene adottato dal governo e poi in realtà è la commissione a decidere attraverso un parere vincolante il suo contenuto, perché questo creerebbe un procedimento per formare atti legislativi diverso da quelli codificati in Costituzione. Per questo, nonostante che molte volte, qualche volta, la legge di delega sembri introdurre un parere vincolante, di fatto tutti dicono, tutti sempre, vuol dire 99, poi c'è sempre quello che dice no, che non può essere un parere vincolante, perché se fosse un parere vincolante avremo un atto normativo con forza di legge approvato in commissione parlamentare, che è una cosa non prevista dalla Costituzione. Questo significa parecchio, nel senso che il meccanismo introdotto con questi procedimenti è un meccanismo che consente al Parlamento di non spossessarsi interamente della funzione legislativa. La delega al governo, ma poi la riesamina dopo l'attività del governo. Però questo esame si può concludere in un giudizio negativo, anche pesantemente negativo, che ovviamente sarà condizionante sul piano politico. È difficile che un governo dica alla Commissione quello che Chanel dovrebbe dire alla mammina, cioè quella cosa lì. Per cui un minimo di vincolo politico ce l'ha, per cui nella sua riadozione dell'atto terrà conto delle osservazioni delle commissioni parlamentari. E lo stesso, ovviamente, a maggior ragione, vale per gli altri soggetti. Questo crea meccanismi procedurali talvolta molto complessi. Molto complessi, ci sono deleghe che prevedono un passaggio nella conferenza Stato-Regione dove si consultano le regioni, poi un passaggio in commissione. A questo punto il governo ridelibera il decreto, lo ripresenta alle regioni. Perché? Perché le regioni vogliono sentire che cosa ha deliberato il Parlamento. Però anche il Parlamento vuole sapere che cosa ha deliberato le regioni, per cui dopo aver sentito la seconda volta le regioni si sente la seconda volta il Parlamento, e sono questi meccanismi enormi che però devono stare nel tempo definito, che vuol dire che il legislatore delegando il governo può complicargli la vita in mille modi, ma deve anche dargli il tempo necessario perché questo procedimento si svolga. Dopo questo bel gioco, il decreto viene definitivamente adottato dal governo e questo testo viene presentato al Presidente della Repubblica per l'emanazione. Attenzione, perché qua vi segnalo una particolarità delicata, su cui Giorgio Napolitano si è appena espresso in modo non del tutto convincente. Sia per il decreto delegato, sia per il decreto legge, il problema è la scadenza del termine. Per il decreto legge, la legge di conversione deve essere emanata, deve essere approvata, deve essere, vediamo che cosa, entro il termine di 60 giorni. Entro quel termine deve essere promulgata la legge, non soltanto approvata dalle Camere, deve essere promulgata. Il che significa che se il Capo dello Stato rinvia la legge alle Camere, questo rinvio non è il rinvio normale delle leggi, perché comporta decadenza del decreto legge. Capite? Ed è per questo che la gente sta chiedendo a Napolitano di rinviare la legge di conversione dei decreti legge su scuole e università, perché questo costringerebbe il Parlamento a riaprire l'esame del contenuto del decreto. Lo può riapprovare, una volta riapprovato la legge deve essere promulgata, perché si può esercitare una volta il diritto di rinvio. Ma è chiaro che un procedimento che entra con decreto legge, maxi emendamento, voto di fiducia, legge di conversione, e la legge di conversione non viene promulgata ma viene rinviata alle Camere, rinviando le Camere si inizia di nuovo la discussione del contenuto della legge di conversione. Per cui la legge di conversione diventa legge sostanziale, il decreto legge nel frattempo è decaduto. Non solo è decaduto, ma non può essere reiterato. Vedete come improvvisamente il meccanismo ha un inceppamento, il che rende molto delicato il ruolo del Capo dello Stato. Sulla legge di delega non c'è una cosa diversa, perché la legge di delega esaurisce il suo effetto delegando il governo, ma la emanazione del decreto delegato da parte del Presidente della Repubblica deve intervenire in termine, nel termine prefissato. Per cui il Capo dello Stato, se ritardasse o rifiutasse l'emanazione del decreto delegato, questo decreto delegato decadrebbe, anzi decadrebbe la legge di delega, non sarebbe prodotto un atto normativo. E chi era Scalfaro si incavolò un bel po' con, era Scalfaro, sì, era Scalfaro con il precedente governo di centrodestra, direi, perché gli fu presentata una legge di delega l'ultimo giorno utile per l'emanazione. E il Presidente della Repubblica protestò, dicendo: io non sono qui per mettere una firma a un decreto delegato, ho il compito di controllarne la legittimità. E di conseguenza voi avete l'obbligo, per cortesia, di presentarlo in termini utili. Tanto è vero che fu introdotta una norma che dice che il governo deve presentare lo schema, anzi non lo schema, il decreto adottato prima dei 15 giorni della scadenza, in modo di dare al Capo dello Stato il tempo per l'esame. Questo è un atto di cortesia, nel senso che certo che se lo presenta a 13 giorni chiedendo scusa è la stessa cosa, ma il principio è che il Capo dello Stato ha rivendicato il potere e quindi ha chiesto di essere in grado di esercitare il potere di controllo sul decreto delegato. Pausa caffè.